istruzione sulla preghiera. 5 minuti all'inizio per alcune semplici indicazioni e partiamo dall'ingresso in preghiera. Prima di entrare in chiesa c'è un sagrato che ci dice: stai attento che stai entrando in chiesa. Prima di entrare dal dentista c'è una sala d'attesa che ti dice: stai andando dal dentista. E gli studiosi dicono che è preziosa quella sala d'attesa, perché deve calmare il paziente, deve essere accogliente. Magari ci può essere anche un acquario che dà pace, una musica di sottofondo per tranquillizzare l'agitazione della poltrona del dentista. Ci sono tanti modi per poter vivere bene un'esperienza partendo proprio dalla preparazione, e questo vale anche per la preghiera. Allora vi vorrei suggerire 5 punti per poter entrare in preghiera, e mi faccio aiutare dalle dita di una mano, proprio per favorire anche la memoria, perché spesso abbiamo mille cose a cui pensare, e allora le dita di una mano possono favorire la memoria. Parto dal primo dito, il pollice, P come pollice, P come posto. Trova un posto per la tua preghiera. Certo, la chiesa può favorire. Normalmente uno in chiesa ha anche il suo posto fisso, soprattutto gli anziani, per una certa abitudine, hanno la loro panca fissa, il loro posto fisso, e stanno lì. In casa, prova a trovare un posto tuo per la preghiera, accendi magari un lume, c'è una Bibbia, può esserci un crocifisso, un'immagine sacra, un'icona, il tuo posto per la preghiera. Curalo, P anche come posizione, cura anche la posizione. Qualcuno preferisce la panca, qualcuno la sedia, la schiena deve stare dritta, non deve essere scomoda, ma forse neanche troppo comoda, perché probabilmente nella preghiera ci si può anche addormentare. Trova il posto e la posizione. Secondo dito, l'indice, I come indice, I come invoca, invocazione, invoca lo Spirito Santo. All'inizio abbiamo invocato lo Spirito Santo. Invoca lo Spirito, prepara il tuo cuore, fai un segno di croce sotto l'azione dello Spirito Santo. Puoi anche invocarlo con delle parole. Infondi in me, Signore, il dono del tuo Spirito. Vieni, Spirito Santo, purifica il mio cuore. Trova, ecco, delle parole che possono aiutarti a invocare lo Spirito, perché nessuna preghiera può essere vissuta se non sotto l'azione dello Spirito Santo. P come posizione, I come invocazione. Il terzo dito, il medio, M come memoria, mente, purifica il tuo pensiero. Hai mille cose da fare. Ti verrà in mente che devi fare il soffritto per la cena, ti verrà in mente che devi pagare l'assicurazione della macchina, ti verranno in mente quelle parole un po' aspre che il tuo collega, la tua collega, i tuoi figli ti hanno detto. Purifica la mente, porta alla memoria qualche parola che possa purificare la mente. Se la posizione riguarda il corpo, se l'invocazione riguarda il cuore, ecco il terzo aspetto che riguarda la mente: pensiero, emozione e comportamento col corpo. Sono i tre aspetti fondamentali del nostro agire. Noi siamo corpo, pensiero ed emozione. Posizione, invocazione dello Spirito per il cuore, e pensiero, la mente. Il quarto dito, l'anulare, ha come affidamento, adorazione. A questo punto c'è proprio la preghiera vera e propria, la preghiera di affidamento, la preghiera di invocazione, la preghiera di adorazione davanti all'Eucaristia, magari. Lì c'è proprio la preghiera dei salmi, la preghiera che magari hai trovato su un'immaginetta, la preghiera del cuore, qualcosa che ti nasce dal di dentro, di naturale. Affidati, affidati, affidati. Quando guardi l'anulare ti viene in mente che devi affidarti. E poi c'è il quinto dito, il mignolo, M come Maria, come la madre, come la mamma, come la Madonna. Tutte le preghiere possano terminare con un'invocazione a Maria, con un affidamento a Maria, lei che è la piena di grazia, lei che ha ricevuto l'annuncio del rallegrati, possa essere il termine di ogni preghiera, non la fine ma il fine. E allora riassumo e concludo. Quando ti appresti a pregare, cura bene l'ingresso in preghiera, cura bene il posto e la posizione, cura il tuo cuore attraverso l'invocazione dello Spirito, cura i tuoi pensieri attraverso la mente, la memoria, fai in modo di affidarti con la preghiera che hai scelto e concludi sotto il manto di Maria, della Madonna, perché possa sostenere il tuo cammino.
Dal Vangelo secondo Luca. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno».
Quest'anno viviamo una scuola di preghiera. E perché ci viene fatta questa proposta? Sono stato provocato dalla lettera pastorale del nostro arcivescovo, che ripete spesso: abbiamo bisogno di pregare. L'abbiamo intitolata così, questa scuola di preghiera, con le parole del Vescovo: abbiamo bisogno di pregare. Leggo alcuni stralci di questa lettera pastorale. Abbiamo bisogno di riflettere sulla preghiera. Intendo incoraggiare a verificare il modo di pregare delle nostre comunità. Ho l'impressione che sia una pratica troppo trascurata da molti, vissuta come inerzia e adempimento, più che come la necessità della vita cristiana. Non so se notate, l'arcivescovo non dice che noi non preghiamo, dice che forse la nostra preghiera alla fine non arriva a toccare la vita. E poi un'altra provocazione. La sollecitudine per la preghiera è una forma di carità, cioè aiutare gli altri a pregare è una forma di carità. Anche incoraggiare gli altri a pregare, ricordare agli altri, è una forma di carità. I preti devono chiedere alla gente, sempre il vescovo che scrive: come pregate, quando pregate, in che modo posso aiutarvi a pregare? E la gente deve chiedere ai preti: come pregate, quando pregate, in che modo possiamo aiutarvi a pregare? Non è sempre facile per un prete sentirsi dire queste cose. È più facile dire: bisogna fare questo, bisogna fare quello, devi fare questo, devi fare quello, non devi dimenticarti di questo. Ma dire a un prete: come preghi e quando preghi, non capita spesso. Nessuno, continua il Vescovo, neppure i preti, le consacrate, i cristiani impegnati, è al riparo dalla tentazione di trascurare la preghiera. Noi questa sera abbiamo letto due versetti del Vangelo di Luca, che sappiamo essere il Vangelo della preghiera. Le grandi preghiere le troviamo tutte nel Vangelo di Luca: il Benedictus, il Magnificat, il Nunc Dimittis, il Padre Nostro. E Gesù, in questi pochi versetti, si sente dire: quando ebbe finito di pregare, notate la finezza, finezza che oggi non c'è più, perché uno sta pregando in ginocchio in una chiesa e fa fatica a fare silenzio perché magari c'è sempre qualcuno che chiacchiera. Oppure pensate, conclusa la messa, quando uno vorrebbe continuare a pregare e ci sono dei gruppi sparsi per la chiesa che parlano di tutto. Quando ebbe finito di pregare, quindi ci vuole anche una delicatezza, un'attenzione alla preghiera degli altri, al non disturbare la preghiera degli altri. Quando ebbe finito di pregare, e probabilmente dal modo in cui lui pregava effettivamente, nasce questa invocazione: Signore, insegnaci a pregare. Potremmo dire che i discepoli, proprio per come hanno visto Gesù pregare, è venuto a loro il desiderio di pregare. Anzi, siccome non si ritengono capaci, chiedono a Gesù: insegnami, aiutami, fa che anch'io possa fare questo. E dunque proponiamo questa scuola di preghiera per imparare a pregare. Non tanto per fare una conferenza sulla preghiera, non serve. Neanche per una scuola tecnica, ci sono anche delle scuole tecniche, se voi andate in Oriente ci sono delle tecniche di meditazione, di silenzio. Ma noi desideriamo vivere un cammino, un lavoro, un'opera, e la preghiera non è una cosa facile, lo diciamo subito all'inizio, senza scoraggiarci, però pregare non è una cosa facile, perché se fosse facile, diceva Dossetti, questo uomo impegnato in politica che poi a un certo punto entra in un monastero, se fosse facile le chiese sarebbero piene. Non perché la preghiera è impossibile, se è una cosa impossibile è perché la dobbiamo fare. ma perché un'itene è un cammino che non si esaurisce mai, ma è un'opera difficile. Per questo desidero proporvi uno dei detti dei padri del deserto. Un giorno un giovane monaco disse all'abate, l'abate non è soltanto il responsabile, il superiore di una comunità monastica, solitamente è anche la persona saggia, capace di guidare, e certamente l'abate ha un po' di esperienza alle spalle, non è un novizio, non è un monaco appena entrato, ha un cammino alle spalle di preghiera. E dunque questo giovane monaco, che invece inizia il suo cammino, chiede: qual è l'opera più difficile del monaco? Noi diremmo: qual è la cosa più difficile che un monaco possa fare? E l'altro, l'abate, risponde: e secondo te qual è l'opera più difficile? Notate lo stesso atteggiamento di Gesù, la stessa pedagogia. Gesù tante volte a una domanda risponde con un'altra domanda. Dimmi tu quale pensi che sia l'opera più difficile. E il giovane monaco disse: probabilmente la vita comune, cioè il vivere insieme. Ma l'abate rispose: no, figliuolo, prima o poi gli uomini, per cattivi che siano, a forza di stare insieme, si vogliono bene. L'altro riprese: ma allora che cos'è l'opera più difficile? E il giovane tenta ancora e dice: forse è la castità. Ma l'abate risponde: no, figliuolo, tu senti la castità come un problema grosso perché hai 20 anni, ma aspetta ancora qualche anno e tutto si acquieterà. Ma allora che cos'è l'opera più difficile? Forse, aggiunge questo giovane monaco, forse la teologia? Studiare Dio? Parlare di Dio? Il padre gli disse: no, no, guardati intorno, guarda quanti ecclesiastici parlano di Dio dalla mattina alla sera. Sei mai stato in una chiesa? Tutti discutono su Dio. No, no, è tanto facile parlare su Dio, molta gente di chiesa, se non avesse quello da fare, non saprebbe come passare la giornata. A questo punto il giovane non ha più risposte da dare. E allora dice: allora dimmelo tu, qual è l'opera più difficile del monaco? E l'abate rispose: l'opera più difficile è pregare. Pregare dando del tu a Dio. E aggiunse: ricordati che un uomo 3 giorni dopo morto, di fronte alla presenza di Dio, prova ancora difficoltà a guardarlo in faccia, a dirgli padre e a dargli del tu. Questa è l'opera più difficile. Quindi non è sufficiente parlare di Dio, non è neanche importante predicare. Bisogna arrivare a dare del tu a Dio, cioè ad avere una certa confidenza con Lui. Ma questo domanda tempo e domanda disponibilità. Bisogna arrivare a sentire la sua presenza, a parlare con lui, non a dire parole. Allora ci chiediamo, ma com'è la mia preghiera? Com'è la nostra preghiera? Com'è che noi preghiamo? Quando preghiamo, noi non sappiamo mai dire se abbiamo pregato bene o pregato male. Forse qualche volta ci viene spontaneo dire: oggi ho pregato bene, perché? E perché sono stato attento a tutto. Oggi ho pregato male, perché ero molto distratto. Ci sono due tentazioni nella preghiera. La prima è che si prega quando uno se la sente o ne ha voglia, ho voglia di pregare, mi sento di pregare. Quanta gente di pensa così, piuttosto che andare in chiesa male, è meglio che non vada. Piuttosto che pregare, poi essere distratto e pensare ad altro, è meglio non pregare. Così, e magari uno dice, caspita, che persona, così non prendo in giro nessuno, né il Signore, né la gente che c'è in chiesa. E quindi si fa diventare la preghiera come un gesto estetico, un'attività sensitiva, una poesia. Ma noi non sapremo mai se abbiamo pregato bene o pregato male, non lo sapremo mai. Perché la preghiera è riuscita quando è gradita a Dio, e noi questo non possiamo saperlo. Noi diamo un giudizio sulla nostra preghiera a partire dal fatto se la preghiera è gradita a noi, a me. A me pare di aver pregato bene, a me pare invece di aver pregato male, ma non è questo. È il dire, la mia preghiera è gradita a Dio, non siamo noi che dobbiamo dare un giudizio sulla nostra preghiera. A noi è chiesto di pregare. Questo sì. Questa è la prima tentazione. Quindi prego se mi sento, prego se non mi sento, ho pregato bene, vado avanti, ho pregato male, la smetto qui. Oggi non ho voglia di pregare, è meglio che non vada. Vai a trovare un ammalato che va meglio. Cosa buona, ma non giustificabile. Quando qualcuno dice, piuttosto di pregare, se si va a trovare qualcuno e si fa del bene, tanto meglio. Sulla lunga distanza non si va più neanche a trovare l'ammalato. Seconda tentazione, quella del tempo. Io, qualcuno dice, a me piacerebbe pregare, ma io non ho tempo. Non ho tempo perché esco presto al mattino, torno tardi alla sera e quindi non ho tempo. Sarebbe bello, non ho tempo. Lasciamolo fare le persone anziane che sono in pensione, sono a casa. In fondo la preghiera la può fare chi c'ha del tempo. E magari qualcuno dice chi c'ha del buon tempo. ma la signoria sul tempo dice che l'uomo non è padrone del tempo, ma è servo del Signore del tempo, questo sì. Noi non siamo padroni del nostro tempo. E quando uno davanti a Dio dice io non ho tempo, dovrebbe essere più onesto e dire non è che io non ho tempo, è che io non ho amore. Perché noi tutti sappiamo bene che quando noi amiamo qualcosa o qualcuno, riusciamo a fare tutto. Riusciamo a fare tutto. Il tempo può diventare una scusa, un alibi, un idolo. Non dobbiamo essere trascinati dagli eventi. Se poi siamo onesti, ci fermiamo un attimo e ci chiediamo, ma io quanto tempo perdo in un giorno? Quanto tempo perdo? Quante parole inutili dico? E allora io sono certo che se uno mette la preghiera al primo posto, a tutto poi si troverà il proprio posto. Tu metti la preghiera al primo posto e tutte le cose che dobbiamo fare troveranno bene il loro posto. Se voi andate a leggere la vita dei santi della carità, stiamo sui santi della carità, Madre Teresa di Calcutta, il Cottolengo, San Vincenzo de Paoli, questi grandi santi della carità, leggete la vita e vi accorgete che all'inizio di tutto quello che hanno fatto c'è stata la preghiera. Madre Teresa diceva alle sue suore che dovevano fare un'ora di adorazione tutti i giorni in ginocchio. E in quell'ora lì, anche se uno finiva nel fosso, loro non dovevano muoversi. E noi saremmo tentati di dire, la carità, si lascia Dio per il Dio. Pure qualcuno dice, ma la vita è preghiera. La vita è preghiera se all'inizio c'è la preghiera. Perché se non fai rifornimento, la macchina non va. Noi abbiamo bisogno di questo rimanere a tu per tu con colui che non vediamo ma che sentiamo. Il cardinal Newman, diventato santo, aveva questo motto episcopale che poi fu assunto totalmente dal cardinale Renato Corti. Cor ad cor loquitur, il cuore che parla al cuore. Questo dare del tu a Dio vuol dire che la preghiera è questo stare cuore a cuore con Dio. Non ritagli di tempo poi, ma il tempo migliore. Chiede una persona, tu preghi? Sì, alla sera quando vado a letto. Ma già nel letto? Sì, dico rosario. Naturalmente non arrivi alla fine. No, no, infatti dopo la seconda Ave Maria mi addormento. Ma è normale. Alla sera uno è stanco, ma non solo non parla con Dio, ma non ha neanche voglia di parlare con gli altri. E poi pregare nella posizione in cui uno dorme, credo che sia una cosa normale. Lì non è più preghiera, è sonnifero. Se qualcuno ha problemi di sonno, o conta le pecore o dice il rosario, prima o poi si addormenta. Da dove si parte? Semplicemente, sono verso la fine della riflessione, ma da dove dobbiamo partire per pregare? Volevo soltanto proporvi due semplici parole. La prima: si parte dall'ascolto. Se lo Spirito parla in noi, ci è chiesto anzitutto di ascoltare. Non confondiamo la preghiera con il dire le preghiere. C'è gente che ha determinate preghiere da dire tutti i giorni, o per 15 giorni, e le deve dire tutte, e le dice a memoria. Non sempre questa è preghiera. La preghiera, perché tante volte, non so se vi è mai capitato di andare da una persona che comincia a parlare per un'ora e poi quando stai per iniziare tu ti guarda e dice: scusa, è passata l'ora, devo andare. Noi facciamo così qualche volta con Dio. Veniamo in chiesa, bla 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 bla, parliamo, leggiamo, continuiamo a leggere di questa preghiera, quell'altra, quest'altra, e più preghiere dico e più sono ascoltato, dimenticando quella frase del Vangelo pesante che dice: non siate come i pagani che credono di essere ascoltati a furia di dire parole. Anzitutto bisogna ascoltare, è importante fare silenzio, si insiste molto sul silenzio, ma senza silenzio non sappiamo ascoltare. Io ho l'impressione, ma ormai da un po' di anni, che più gli anni passano nella vita di una persona e meno si ha la voglia di parlare. Sto parlando a Dio, Quando uno è giovane ha l'entusiasmo di chiedere, di dire, magari anche di dire qualche bella preghiera al Signore, ma man mano che gli anni passano mi sembra che sia tutto un ascoltare, un po' come una persona a un certo punto vede un paesaggio o vede un dipinto, e a un certo punto non ha bisogno di parlare, si siede e guarda, e contempla e ammira e si riempie senza dire una parola. La seconda parola che volevo lasciarvi dopo l'ascolto è la parola gratuità. Nella preghiera ci deve essere una preghiera gratuita che trova nell'amore il suo fondamento. Anche se non c'è nulla da dire, anche se non c'è nulla da dire a Dio, lo si può amare. Non è sempre detto che, faccio un esempio molto concreto, una mamma di un figlio sedicenne sa benissimo che non può parlare molto e non può neanche aspettarsi che l'altro parli. E talvolta in casa si può essere in due senza dire una parola, anzi, senza volutamente essere nella stessa stanza. Eppure, quella madre, con un figlio che non parla, lo ama. Per accorgerci, come diceva Sant'Agostino, che noi cerchiamo colui che ci cerca. Sant'Agostino diceva così: noi cerchiamo colui che ci cerca. È Dio che cerca noi per primo. È Lui che ci ama per primi. Ed è sempre Lui che ci chiama per primo. La preghiera è sempre una risposta. Quando noi veniamo anche in chiesa a pregare, noi stiamo rispondendo a qualcuno che ci chiama. È Lui che ci cerca. Dopo aver cercato nella preghiera, allora saremo davanti a Lui faccia a faccia. E quando saremo davanti a Dio, nel giorno in cui concluderemo la nostra vita, io credo che non avremo nulla da dire, come quando uno fa una passeggiata, una gita in montagna, arriva in alto, dove non si vede niente sul cammino, arriva in alto e contempla un paesaggio meraviglioso e non ha bisogno di dire niente. Gli occhi si riempiono. Concludo con due testimonianze molto concrete. La prima è quella di Teresa di Gesù Bambino, la quale diceva, alla domanda «Cosa dici tu quando preghi?», lei rispose «Io non dico nulla, lo amo». Questa, secondo me, è la sintesi di tutto quello che avrei voluto dire questa sera. Io non dico nulla, lo amo. Quando si ama una persona, non c'è sempre bisogno di parlare. Io non dico nulla, lo amo. La seconda testimonianza invece viene dal curato d'Ars, che tutti i giorni vedeva verso in fondo la sua chiesa un ometto che arrivava dalla una, dalle 13, stava lì dalla una alle due, con le braccia conserte, guardava il tabernacolo e stava lì. Finché il curato, un po' incuriosito, si avvicina e dice: «Scusi, ma cos'è che dice lei al Signore per star lì così attento un'ora? O cos'è che si sente dire? O che cosa dice, cosa fa? Che preghiere dice lei?» Perché poi l'ha guardato anche bene, è andato dietro per vedere se magari aveva rosario. Niente, era con le braccia conserte, guardava il tabernacolo. E quest'uomo rispose, direi, con una semplicità disarmante: «Niente, io lo guardo e lui mi guarda, basta, tutto qui». Ecco, a me pare che dobbiamo proprio chiedere al Signore, e glielo dovremo chiedere fino all'ultimo istante della vita, che ci insegni a pregare, che ci insegni soprattutto a dargli del tu, ad entrare in grande confidenza con Lui. Non è facile, non è scontato, non lo si ottiene subito, è per questo forse che un pochettino, magari, questa scuola di preghiera desidera aiutarci a entrare in questa confidenza.